Come vedete, Beppe ha avuto una trasformazione, si chiama Nicolò questa volta, poi ritornerà a essere Beppe ritrasformato. Sono le magie che avvengono.
Buonasera a tutti. Vogliamo cominciare questa sera pregando con il Salmo 40, in particolare con i primi 9 versetti. Salmo 40, 39, primi 9 versetti. E come al solito pregheremo a cuori alterni, a partire dalla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho sperato nel Signore ed è Egli su me
assegnato. Assorto dal mio grido.
Mi ha tratto dalla forza della morte,
dal fango della paludia. I miei piedi ho stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna.
Quanti prodigi ha fatto, Signore, il mio, quali disegni in nostro favore, nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto, ecco io vengo, sul rotolo del libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, abbiamo pregato il Salmo 40, dove si dice che Dio non gradisce sacrifici e offerte e vittime e olocausti per la colpa, desidera invece un'altra cosa. Ecco, io vengo perché sul rotolo del libro mi ha scritto che io faccia la sua volontà. Perché Dio desidera che facciamo la sua volontà, e la volontà è la facoltà di amare, cioè che viviamo nel suo amore. E non invece che facciamo cose strane. E questa sera ci troviamo, capitolo 14 di Marco, versetto 32. La volta scorsa abbiamo visto l'ultima cena con l'Eucaristia, il dono che Dio fa di sé. Sono quelle parole che sempre ricordiamo quando celebriamo la messa e che indicano per sé lo stile di vita nuovo. Di uno che prende come dono, ringrazia, prende tutto come segno di amore e poi tutto condivide. E mentre passa dal cenacolo al Getsemani, Gesù predice ai discepoli che tutti sarete scandalizzati. E questa sera comincia lo scandalo della passione del Signore. E prima di entrare nel testo, Gesù nell'orto, dove comincia già la passione, tenete presente una cosa: noi siamo abituati a considerare Gesù a due stati, no? Lo stato inferiore è uomo, lo stato superiore è Dio, per cui lui è Dio, sapeva già tutto, quindi era tranquillo. No. Ecco, vedremo invece che Gesù non è a due stati, ma è la sua umanità che ci rivela Dio, punto primo. Secondo, essere Dio è molto peggio che essere uomo. Come essere genitore è peggio che essere figlio. Se il figlio fa male dice a me piace così, il genitore non mi piace, sta male. Quindi per sé il fatto di essere Dio e di sapere è peggio ancora, non avere illusioni. Ma vedremo come il male del mondo tocca effettivamente il cuore di Dio. Adesso leggiamo il testo e poi entreremo in contemplazione del testo.
E vengono in un podere di nome Getsemani e dice ai suoi discepoli: sedete qui finché io prego. E prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad aver terrore e angoscia e dice loro: la mia vita è nella tristezza fino a morte, dimorate qui e vigilate. E andando avanti un po' cadeva per terra e pregava che se è possibile passi da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu. E viene e li trova che dormono e dice a Pietro: Simone, dormi. Non hai avuto forza di vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andatosene pregò dicendo la stessa parola. E di nuovo, tornato, li trovò che dormivano. Infatti i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. E viene la terza volta e dice loro: dormite ormai e riposate, basta, è giunta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Svegliatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è qui.
Prima di entrare nel testo, una cosa, che questo testo ha impressionato molto i discepoli. Tant'è vero che dormivano per non vedere, però sono stati svegliati 3 volte per cui sono stati costretti a vedere. E li ha molto impressionati. Tanto impressionati che anche nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, che è probabilmente la lettera agli Ebrei, si dice al capitolo 5, ricordando questa scena, lo cercavo altrove perché ce l'avevo davanti, dice che Gesù nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte. Cioè, impressionato queste forti grida e lacrime che Gesù rivolgeva al Padre. E poi si dice: fu esaudito, e traduce la mia Bibbia, per la sua pietà. In greco c'è una parola, eulabeia, apotes eulabeias, che vuol dire fu esaudito dopo averla presa bene. Cioè, difatti Gesù non è che fu liberato né dall'angoscia, né dalla paura, né dalla morte, ma prese bene l'angoscia, la paura e la morte e tutto il male. E proprio per questo, essendo figlio, imparò dall'obbedienza dalle cose che patì. Proprio il figlio è quello che ascolta la parola del padre, e quindi è uguale al padre. E lui è diventato uguale al padre proprio in questa notte. Se nella trasfigurazione il padre l'ha chiamato figlio, ricordate, no? Questa notte lui lo chiama papà. Marco non contiene il Padre Nostro, gli altri Vangeli, come Matteo e Luca, perché è il Vangelo del catecumeno che ancora non conosce il Padre Nostro, ma le domande fondamentali del Padre Nostro le troviamo qui: Abba, papà mio, sia fatta la tua volontà, non cadere in tentazione. Ecco, un testo che ha molto impressionato e ha dato a riflettere a loro. E il testo è tutto strutturato sulla contrapposizione tra Gesù e i discepoli. Gesù che è prostrato, addirittura accasciato a terra, veglia nella preghiera ed è forte nello spirito, e allora giunge l'ora in cui fa la volontà del Padre. I discepoli invece stanno seduti, dormono, deboli nella carne, nell'egoismo, e non giunge mai l'ora, se non quella del tradimento e del rinnegamento. E l'ora è il centro della storia, è l'ora definitiva della storia. E ancora prima di entrare nel testo, la scena si svolge di notte, ed è l'ultima notte, ed è un'unica notte questa, che oscurerà il sole a mezzogiorno e terminerà con la notte nel sepolcro. E nell'Antico Testamento ci sono tre grandi notti. Nella prima notte, quando c'era il caos originario, Dio creò il mondo quando c'erano le tenebre, con la luce. Quel mondo che poi si allontanò da Dio col peccato e regredì nelle tenebre. La seconda notte è fondamentale nella Bibbia, è Giacobbe che lotta con Dio e vince, che Dio vuole essere vinto, e si chiama Israele, hai lottato con Dio e hai vinto, e nasce il popolo di Dio, di quello che lotta con Dio. Poi c'è la terza grande notte, quella della Pasqua, della liberazione, dell'uscita dall'Egitto, della schiavitù, verso la libertà. E poi c'è questa che è la notte delle notti. E vedremo che in questa notte entrano tutte le notti dell'uomo, e dopo questa notte non c'è più notte, giunge l'ora, l'ora definitiva in cui c'è la luce. Allora, entriamo nel testo. Il centro del testo qual è secondo voi, così, a prima vista? Già, il centro del testo, l'espressione che più vi ha colpito. Sentiamo così... In genere basta ricorrere alle parole di Gesù, ma qui ne dice tante, a differenza di altri luoghi dove ne dice pochissimo. Quali sono?
Sia fatta la tua volontà.
Sia fatta la tua volontà, è certamente il centro. E poi un altro centro per i discepoli: dimorate qui e vegliate. Cioè, noi siamo chiamati a dimorare, cioè fare la nostra dimora, stare di casa lì dove vediamo la passione di Dio per l'uomo, lì stiamo di casa, abitiamo in questo amore infinito, e lì scopriamo il Figlio che fa la volontà del Padre, e finisce la notte, giunge l'ora. Quindi adesso leggiamo per ordine il testo e entriamo così in punta di piedi, perché questo testo è la finestra sull'io più intimo di Gesù nel suo rapporto col Padre. Quindi la cosa più sublime, il rapporto tra il Padre e il Figlio, è la volontà e l'amore, lo Spirito Santo. E è detto con le parole stesse di Gesù nel momento decisivo della sua vita. Quindi è la finestra più grande che abbiamo sul mistero di Dio e anche sul mistero del mondo, come tutto il male del mondo cade su Dio e come Dio entra in tutto il male del mondo.
E vengono in un podere di nome Getsemani e dice ai suoi discepoli: sedete qui finché io prego. E prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad aver terrore e angoscia, e dice loro: la mia vita è nella tristezza fino a morte, dimorate qui e vigilate e vegliate.
Ecco, vengono a Getsemani. Getsemani vuol dire il torchio, e lì sarà torchiato la sua umanità, e esprimerà la divinità, la propria umanità di Gesù, qui è pienamente divina, come vedremo. E ai discepoli dice: sedete qui finché io prego. E nel Vangelo di Marco vediamo Gesù che prega solo tre volte. La prima volta dopo il primo giorno di notte, quando c'è la prima tentazione che tutti lo cercano. E Pietro va e dice: finalmente lo trova, e dice: andiamo altrove. La seconda volta è dopo aver dato il pane. Lo vogliono fare re, tutti lo cercano, anche lì si ritira a pregare. La terza volta è questa, nel momento decisivo della sua vita, è sempre di notte. Cioè, la notte è il luogo tipico della tenebra, della difficoltà, cioè della morte, dove l'unica forza è la preghiera, cioè la comunione col Padre. quindi dopo il primo giorno, dopo l'azione principale, vuol dire dopo ogni giorno, cioè la preghiera in fondo è ciò che vince la notte, è l'unica forza. E poi prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Dov'è che li troviamo Pietro, Giacomo e Giovanni insieme? Nel Vangelo di Marco, nella trasfigurazione e poi nella resurrezione dei figli di Gairo. E poi li troviamo in Marco anche nel discorso finale insieme ad Andrea. Ecco, questi saranno testimoni, come sono stati testimoni della trasfigurazione, dove ha rivelato la sua divinità. La sua umanità si è rivelata divina nella trasfigurazione. Qui la vediamo nella sfigurazione, dove vediamo è come Dio è molto umano. La vediamo l'uomo che è Dio, qui Dio è totalmente umano. E là il padre lo chiamò figlio e qui il figlio lo chiama papà. Ci sono due brani corrispettivi. E là i discepoli stettero svegli e videro e qui dormono. Vuol dire una cosa: se noi teniamo gli occhi aperti sulla passione di Dio per l'uomo, allora vediamo la gloria, siamo già trasfigurati. E cominciò ad avere terrore e angoscia. Terrore, paura, è la paura della morte che tutti abbiamo. Paura poi non era una morte qualunque, la sua, una morte violenta. E non era solo violenta, ma ingiusta. Che in fondo una morte violenta è giusta, diceva, come il malfattore me la sono meritata, c'ha un senso. Mentre questa è insensata. E poi davanti a lui non c'era Cristo che tenesse. Mentre noi in fondo c'è lui che già è passato oltre, davanti a lui c'è nessuno, che entra nell'abisso dell'ingiustizia e del male essendo totalmente giusto. Che dico, io la mia età, se non mi ammazzassi, dico, ah, anche ragione, tutto sommato, l'ho fatto abbastanza. Non mi chiamo Immacolato Concettino, come il Messia di tutte le epoche. Terrore. E poi angoscia, che è più del terrore. E lì ademonen in greco è proprio averne fino alla nausea, dove mentre la paura c'è un oggetto preciso, l'angoscia non ha più nessun oggetto preciso, puoi precipitare all'infinito nel vuoto. Ed è tale questa angoscia che dice: la mia tristezza è tale, la mia vita è nella tristezza fino alla morte. Vuol dire che morire, cioè il suicidio, è più facile che vivere così. Quindi al di là anche del suicidio. E sotto la sua angoscia, queste cose le conosciamo tutti, c'è l'angoscia del giusto abbandonato. Perché muoio io, ho fatto nulla di male? Non è che Gesù desiderasse la morte, non era la passione, non era la sua passione. Lui desiderava la vita, e come mai detto per la morte? Ha annunciato l'amore, come mai è il bersaglio di tutto l'egoismo? Ha dato la vita anche ai morti, come mai lo vogliono uccidere? Cioè tutto il male del mondo ricade su di lui tutte le notti dell'uomo. Perché noi la paura la usiamo per fare il male. E lui se lo ritrova addosso perché è innocente. E poi c'è ancora un'angoscia più tremenda che noi neanche riusciamo a comprendere. Cioè il peccato consiste nel fatto che noi abbiamo abbandonato Dio, no? Però se noi abbandoniamo Dio non neanche ci accorgiamo del male che facciamo. Lo sente Dio il male del nostro abbandono. E lo sente in modo infinito perché ci ama in modo infinito. Il figlio che è uomo sente l'abbandono di Dio in modo infinito, l'abbandono del padre. Sente il peccato dell'uomo che è aver abbandonato il padre, il peccato di Adamo. Quindi la sua è un'angoscia infinita. Cioè il fatto che noi abbiamo abbandonato Dio tocca il cuore di Dio mortalmente, perché ci ama infinitamente. Per questo dice: dimorate qui, e vegliate. Teniamo gli occhi aperti su questa passione di Dio per il male del mondo. È lì che comprendiamo chi è Dio e che cos'è il male. Tocca il cuore di Dio, l'essenza di Dio, e lo sente tutto. Ci si domanda: dov'è Dio? Dov'è Dio quando facciamo il male? Scusa, Adamo, dove sei? Io sono esattamente il bersaglio del tuo male. C'era anche quel racconto di Wiesel, che una volta aveva impiccato uno nel campo di concentramento, che però l'hanno impiccato, era così magro che non riusciva a morire, perché non aveva il peso sufficiente per impiccarsi. E allora era lì che si agitava sul patibolo e si domandava: dov'è Dio, dov'è Dio? Poi sentite una voce interiore che ha detto: è lì sulla forca, è lì Dio. E non è un modo di dire, cioè qui nel punto più lontano da Dio, che è l'abbandono di Dio, che è la morte violenta, la morte violenta ingiusta, tremenda, nell'abbandono di tutti, degli amici, nell'abbandono di Dio, lì c'è ormai Dio. Per cui questa notte è la salvezza di tutta la creazione, ormai non c'è più notte, in ogni lontananza di Dio c'è Dio, fino all'abbandono di Dio. Per questo è l'ultima notte del mondo, e giunge l'ora.
E andando avanti un po', cadeva per terra e pregava che, se è possibile, passi da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu.
Ecco, Gesù va un po' avanti, quasi che volesse sfuggire da questa situazione, e cade a terra schiacciato dal peso. E pregava, e all'imperfetto, cioè continua a pregare, che se è possibile passi da lui quell'ora. Ecco, e allora poi dirà che passi questo calice, e il calice dove c'è dentro tutto il male del mondo, che passi. Cioè non è che è il suo desiderio il male, non lo vuole. Che passi da lui quell'ora. Ma non è possibile che passi. Perché costantemente, quando parla della sua passione, Gesù dice: è necessario che il figlio dell'uomo patisca questo. Perché è necessario? Perché il male lo facciamo, e per Dio è necessario essere lì e portare su di sé questo male che facciamo. Come è necessario che il padre e la madre sentano il male del figlio, se no non sono né padre né madre, e non si sentono amati e saranno perduti per sempre. È necessario. Però capite che è necessario, ma non lo desidera. Neanche Dio il male. È necessario che ci entri perché noi lo facciamo, ma non è che lui volesse che noi lo facciamo, anzi. Quindi anche lui questa angoscia, perché è tremenda. Cioè noi diciamo: Dio sapeva tutto, ma è peggio sapere. Il peccato, chi lo fa, neanche si accorge, lo fa a cuor leggero. Ma chi è giusto e ama, lo sente totalmente. Uno che fa l'ingiustizia per mestiere dice: che male ho fatto. Cosa hanno da protestare? Non sono proprio disonesti, se protestano. Mi pesto il piede, io reagisco: che maleducato gli dare, e tu che pesti il piede. Cioè, realmente il male lo sente chi non lo fa, è totalmente innocente, il Signore lo sente tutto. E siccome è amore, l'abbandono lo sente in modo tragico, da morire di abbandono. Quando si dice che Dio è amore, è una cosa seria. Addirittura l'abbandono tocca il cuore della Trinità. Pensate, il Figlio si sente abbandonato dal Padre. Questo è il peccato, e Gesù lo porta su di sé, quindi porta su di sé in modo infinito questo male, E il padre che senza il figlio cos'è? Vive nulla di sé anche il padre. Perché lui è il figlio, senza il padre vive il nulla assoluto di sé, però lo vive tragicamente. Mentre noi non siamo il figlio, per cui anche se sono abbandonato, vabbè, una piccola frazione si stacca. Lì invece Dio proprio è lacerato dentro. Per cui dimorate qui e tenete gli occhi aperti. E poi continua Abba. Abba è il primo balbettare del bambino, Abba, Abba, è babbo, no? È la prima parola che dice, che gli insegna la mamma. Ecco, padre mio. E dal punto più lontano dell'universo, oltre un male, il male assoluto vissuto in modo infinito, un male impensabile, dal punto più lontano del caos e del nulla c'è questa parola Abba, che è la parola del figlio. E in questa parola è rivolta al padre, dal punto più lontano dell'abbandono del padre, in questa parola tutto il creato ormai torna a essere figlio nel figlio, perché dal punto più lontano c'è questa parola papà. È la parola che fa nuovo il mondo ed è la parola che impariamo nel battesimo, che Dio è il nostro padre a caro prezzo suo, non nostro. Cioè, è sconvolgente pensare come il male tocca davvero l'essenza di Dio, perché è bene, è amore, e non la nostra, perché noi poveri siamo un bene a responsabilità limitata e un male a responsabilità indefinita, perché si può andare avanti all'indefinito, ma è sempre finita. Però Dio la sente in modo infinito, perché ama infinitamente ciascuno di noi. Li hai amati come ami me, dice Gesù di noi al Padre. Tutto è possibile a te, togli questo calice da me. Gesù c'ha la volontà di non affrontare la passione, e questo è bello, gli fa onore. Mica è masochista Gesù, sempre parlato dell'amore della vita, e perché questa violenza si vive? Tutto è possibile, togli questo calice, ma non ciò che voglio io, ma tu. Cosa vuol dire questa espressione? Non ciò che voglio io, ma tu. La prima cosa più evidente. Che quello che Gesù vuole è... No, è il contrario di quello del Padre, per cui fai la tua e non la mia. Non so se capite l'importanza di questo. Cioè, il vero male dell'uomo è non fare la volontà del padre, perché pensava Adamo, il padre mi vuol fregare, allora non fate la sua volontà. E questo è il principio di tutti i mali. E Gesù, che si trova nel punto più lontano del male, che è l'abbandono di Dio, è diventato peccato e maledizione, dice non la mia ma la tua volontà. Cioè crede che Dio è papà, è padre, è amore e lo ama, e che la sua volontà è giusta anche se è il contrario della mia, e sente tutto il dissidio della volontà opposta a quella di Dio, che è l'essenza del peccato. Perché noi pensiamo sempre che Dio ci freghi, quindi faccio quello che voglio io, no? E questo è il peccato, che se sapessi di sbagliare e che Dio mi vuol bene non lo farei. E lui sente questo peccato e lo vive, e lo vive drammaticamente, perché è solidale in tutto con noi e poi è solidale con Dio, quindi sente tutto il peccato, che l'abbandono di Dio, lo sente da Dio, cioè in modo infinito, e sente la ribellione della volontà, la mia è diversa dalla tua, e dice non la mia ma la tua. Quando uno dice così, giunge l'ora. L'ora dove finisce la storia di male del mondo. Perché il male del mondo è pensare che Dio non ci ami, allora penso io alla mia vita, divento egoista e comincia la storia del male. Che cresce all'infinito per sé, cioè non ha limite. Perché il bene è infinito e il male può progredire rovendo indefinitamente il bene e cadendo così costantemente. E qui si arresta ogni caduta di male. Dal punto più lontano c'è uno che dice non la mia ma la tua volontà, Abba, In questo momento Gesù è generato totalmente figlio e tutte le tenebre del mondo ormai risuonano della parola del figlio e dell'amore del padre. E nasce il mondo nuovo in questa notte. Dopo questa notte non c'è più notte. Vedremo il finale, è giunta l'ora. Solo che dobbiamo tenere gli occhi aperti su questa. Se contempliamo questa scena è finita anche per noi la notte. Perché in ogni notte vediamo lui che ci ama, la luce.
E viene e li trova che dormono e dice a Pietro: Simone, dormi? Non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne debole.
Gesù viene e li trova che dormono. E cosa può fare l'uomo davanti alla notte? Non resta che dormire. Davanti alla morte, al male, alla violenza, chiudi gli occhi. Anzi, lo fai proprio per paura. Dormono. E dice a Pietro: Simone, è l'unica volta dove escono Pietro e Simone insieme. Dice a Pietro: Simone. Pietro è quello, il nome roccia. E dice a Pietro, che è la roccia: Simone, dormi? Dice la roccia: sei una frana? E Pietro sarà roccia proprio in quanto si scoprirà frana, lo vedremo dopo. Non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non venire in per non entrare in tentazione. Ecco, le tentazioni sono sempre a fin di bene, sono quelle che anche Gesù ha avuto, quelle dell'avere la ricchezza, il potere, il prestigio religioso, quelle di possedere tutte le cose, tutte le persone, anche Dio, invece di quella di vivere in povertà. Le cose sono dono da condividere, in umiltà e servizio, non in dominio sugli altri, e tantomeno avere in tasca Dio, perché è impossibile. Come tutte le religioni ce l'hanno in tasca, compresi i cattolici. Ha scandalizzato Martini quando ha detto che Dio non è cattolico. È cosa così ovvia. Ha fatto anche il cane che abbiamo, che noi tre cani che non sono cattolici, forse, non so. Se fossi bambini li hanno battezzati prima. Giustamente. Simone, dormi? Non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregare per non entrare in tentazione. Noi entriamo nella tentazione, cioè ci caviamo. Gesù invece le ha vinte le tentazioni, appunto in forza della preghiera. Beh, è il primo uomo che ha vinto le tentazioni, e dietro di lui è possibile anche al credente con lui. Sarà possibile dopo. Comunque è un problema è affrontare la tentazione, un problema è entrare. Entrare vuol dire che ci prosperi bene, entri nel potere, nella ricchezza, e naufraghi e perpetui il male. Mentre lottando contro questo, vinci le radici del male. E questo lo si può fare solo in forza della preghiera, come ha fatto Gesù dopo la prima giornata, che tutti lo cercavano, così poteva avere il potere sulle persone, quando volevano farlo re. E così anche qui. Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La carne è la nostra fragilità, il nostro limite, il luogo di debolezza. C'è in noi anche lo spirito, un po' di buona volontà ce l'abbiamo. Però se non lo ravviviamo con la preghiera e la comunione con Dio, ci si cade.
E di nuovo andatosene, pregò dicendo la stessa parola. E di nuovo tornato, li trovò che dormivano. Infatti i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. E viene la terza volta e dice loro: dormite ormai e riposate. Basta, è giunta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Svegliatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è qui.
Ecco, Gesù se ne ritira di nuovo a pregare dicendo la stessa parola, quindi è una cosa molto lunga. E di nuovo tornate, li trovò che dormivano, bisogna svegliarli la seconda volta. È importante che li abbia svegliati due volte, anzi tre, così hanno visto un po' di scena, perché non sottomettavano all'istante. Cioè hanno sentito questa preghiera, questo grido, questa angoscia, queste lacrime. Altrimenti non avremo questa scena, che è la scena più sublime per sé della descrizione di Dio. Il rapporto padre-figlio nel loro amore per il mondo. Erano, i loro occhi erano appesantiti, non sapevano cosa rispondere, infatti cosa vuoi che facciano, poveretti. E viene la terza volta, quindi non dormivano ancora, e dice loro, la terza volta sembra che faccia dell'ironia, dice dormite, scusa, risveglio per dire di dormire, dice dormite ormai e riposate. Ecco, tra l'altro, se mi vedete, se, perché qualche volta variano anche i termini, se uso la stessa parola. Va bene, dormite ormai e riposate. La parola riposo richiama la terra promessa. Dopo questa notte potete dormire tranquilli, ma non perché siete angosciati e non sapete come affrontare la realtà, ma nel sonno trovate il riposo, la terra promessa. Cioè vuol dire potete vivere e morire in pace, perché c'è la terra promessa. Perché? Basta, è giunta l'ora. Quale ora? Che il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Ormai Gesù, con la sua decisione di fare la volontà del Padre, è il Padre stesso che si consegna a Gesù, noi nel nostro male, nel nostro peccato, abbiamo il figlio dell'uomo, cioè il figlio di Dio, cioè il Padre stesso, che si mette nel centro del nostro peccato, c'è Dio che si consegna a noi. Per cui nel nostro sonno, nel nostro male, in tutte le nostre notti, troviamo Dio che si consegna a noi, nelle nostre mani. Che poi queste mani gliene faranno di tutti i colori, ma Lui è lì nelle nostre mani. E anche da risorti dice, toccatemi. Per questo allora troviamo riposo, perché ormai la morte non è più morte. La morte è la comunione con Dio che è entrato anche nella morte. Anche la morte da maledetto, violento, da abbandonato da Dio è comunione con Dio che è stato abbandonato, si è abbandonato nella violenza e nella morte per incontrare ciascuno. Per cui ormai troviamo riposo. E difatti dice, paradossalmente, svegliatevi che è la parola della risurrezione. Cioè dormite e svegliatevi. Risorgete e andiamo, c'è un nuovo cammino, perché chi mi consegna è qui, chi mi consegna è Giuda, è qui. Sono le stesse parole che Gesù usa, le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco, quando dice il regno di Dio è qui. Il regno di Dio è ormai presente in Giuda che lo prende e lo consegna, cioè Dio è lì, in queste mani. Così realizza il regno di Dio. Tu mi vuoi rubare? Bene, Dio, mi prendi. Anzi, vedremo che nella scena successiva Gesù dice siete venuti a prendermi, dice siete venuti a concepirmi. Cioè le tenebre concepiscono la luce, il peccato concepisce, cioè prende Dio, e Dio dice, bene, tu mi rubi, io mi do. Ecco, e questa è ormai la fine di tutte le notti del mondo, e siamo chiamati a contemplarla. Beh, sarebbero molte cose da dire, ma è una scena più che da dire, da vedere e da sostare. E Teresa d'Avila diceva di passare almeno un'ora al giorno in contemplazione di questa scena, perché proprio vedi la passione di Dio per il mondo, per il mondo perduto. Allora capisci il valore infinito del mondo, è amato infinitamente da Dio, questo mondo perduto. Un valore infinito è il mondo, Dio si perde per noi. E capisci anche chi è Dio, è uno che ci ama così. Cioè davvero allora tutta la notte diventa luce. E tra l'altro quest'ora che è l'ora della decisione della croce costa molto di più della croce stessa, perché la cosa a decidere la costa molto di più, poi quando sei dentro per forza ci sei. Qui a questo punto Gesù poteva dire, eh no, adesso me ne vado. E lo dice chiaramente, triste fino a morire, cioè morire è più semplice. Passi questo calice, non la mia volontà, quindi la mia volontà è contraria. E invece compie il passaggio, che è la vittoria sul male. Interrompo qui.
Proviamo a rileggere il testo.
Potete comunicare con semplicità ciò che vi ha colpito in modo particolare, e poi pregherei di fare anche a voce alta, perché siccome viene inciso e poi messo su internet, almeno si sentono anche le domande. Questo non è per scoraggiare la gente, dice, oddio, adesso mi sentono bene in 30-40 nazioni subito, perché non sono ancora così tanti, quindi.
Importante più che le considerazioni, perché si possono fare all'infinito ma hanno poco valore, e c'è una cosa che non è mai esistita, le considerazioni belle che facciamo le hanno già fatte anche gli altri, più o meno, mentre anche migliori, mentre invece quel che avete sentito non è mai esistito ed è ciò che ha prodotto la parola in voi ascoltando, e questo davvero è da comunicare. Altre cose non sono interessanti, perché se sono vere le hanno già dette tutti, se sono sceme è inutile. Mentre invece ciò che avete sentito non è mai banale, è unico. Ed è il dito di Dio che ha toccato il cuore. Non so se è chiaro.
almeno togliere la solitudine. E invece il nostro comportamento in genere, almeno quello che io vedo facendo il mio lavoro, è che c'è una, certamente una donna. Perché è davvero una grande cosa, però...
Sì, capisco questo testo di fatica, i discepoli dormono, io lo vedo anche capovolto, che morti sono i discepoli e che non è che Gesù gradisca infinitamente che stiano lì, perché è una sofferenza vederli, se non ci fossero è meglio essere soli, se gli evidenziano il male che deve portare su di sé, probabilmente vuole che stiano svegli non per consolare lui, ma percepisco questo testo come grande consolazione per me, perché in ogni male ormai lì è presente lui, col suo amore, nella morte di violenza ingiusta, da maledetto, da abbandonato da Dio, in modo infinito, in qualunque male lui è lì. Se apro gli occhi, allora posso aprire gli occhi anche sul male e vedo Dio, anche sulla mia morte, anche sui miei abbandoni, e vedo Dio. Quindi lo vedo come grande consolazione. Cioè, ormai dormite e riposatevi, è giunta l'ora. Sorgete. Cioè, la vedo in...
Scusa. Un po' banale, no? Che la morte è un po' una cosa personale, no? Un momento di grande solitudine, uno vive da solo, stupiva un po'. Mi stupisce Gesù che continua a chiamare i discepoli, appunto, forse la vedo meglio così, che è l'incontrario la cosa, no? Non credo che la presenza dei discepoli in qualche modo possa aiutare Gesù nel suo rapporto con Dio, con lui.
Io l'avverto quasi che la grande desolazione fossero i discepoli, ai quali appena detto uno di voi mi rinnegherà, tu e uno mi tradirà, tu mi rinnegherai e tutti sarete scandalizzati, ve ne andrete. Cioè rappresentano il male del mondo i discepoli, che pesa addosso a Gesù. E dice, tenete gli occhi aperti su questa mia passione, su questo mio amore per voi, perché voi siete morti. Poi c'è il suo dramma, perché sente lo stesso dramma anche lui. Non la mia, ma la tua volontà, eccetera, no? Però è davvero un brano splendido, di grande luce, alla fine. È l'ultima notte, insomma. E la decisione giunge l'ora. Il termine ora nella Bibbia è l'ora decisiva della salvezza. Il giorno è il giorno, ma l'ora è proprio l'ora. E poi diventa il modello del nostro battesimo, dove passiamo dalla nostra volontà alla sua volontà, perché so ormai come Dio mi ama, lo vedo da questa scena. Fino a che punto Dio è compromesso nella mia sofferenza e nel mio male. E non mi giudica e non mi condanna, ma mi ama così fino a portarlo su di sé. E allora immergersi in questo, tenere gli occhi presenti e gli occhi aperti su questa passione di Dio e immergersi in essa è proprio il battesimo dello Spirito, cioè nell'amore, immergersi nell'amore infinito, e finisce la notte e si nasce creature nuove, no? Risorgete, andiamo. Cioè questo è l'anticipo della croce già, insomma, no? Però decisa, perché la decisione costa infinitamente di più, se qualcuno è sperimentato, dell'esecuzione.
Se il Verbo è l'ore della sofferenza, Cristo ha vissuto, non ha sperimentato nella sua casa.
Ma in modo infinito, perché? Da Dio, peggio ancora, sì sì. E poi poi è bello, è giunta l'ora, il figlio dell'uomo si consegna nelle mani dei peccatori, e questa è la salvezza, che nelle nostre mani di peccatori c'è Dio, quindi la salvezza.
A questo punto tutti si salvano.
Il problema non è quello, il problema è che è salvo chi capisce questo, e bisogna capirlo da vivi, dopo morto lo capiremo tutti, ma il problema è capirlo da vivere e vivere una vita sensata, se no Dio poteva crearci già tutti morti e così tutti salvi, invece non vuole che viviamo da tutti, non ha creato la morte Dio, la vita. E allora veramente è bella, nasce la vita nuova, cioè dormite ormai e riposatevi, figlio dell'uomo è consegnato in mano dei peccatori, risorgete, andiamo, comincia il nuovo cammino.
A me risuona tanto il vegliate e pregate come un comandamento fondante di tutto, dell'esperienza umana, mi risuona molto.
Chiaramente trasgredito.
Sì, infatti, ma l'avevo sempre letto in questa veste, diciamo, da sempre, e quindi l'avevo sempre un po' considerato, dico, vabbè, sembra quasi una presa in giro, no? Più che una reale esortazione. Stasera invece mi risuona come proprio un comandamento, quindi più realizzabile.
A me la cosa che più impressiona è sempre «Meine Theode kai Gregoreite», detto in greco, cioè «dimorate qui con gli occhi aperti», cioè lì stiamo di casa con gli occhi aperti, davanti a questa angoscia, terrore, abbandono, perché ormai lì basta, è finito il male, cioè è lì la mia casa, questa passione di Dio per il mondo perduto, è questa la salvezza.
A me risuona tanto anche l'Abba, questo rende sentirsi figli nel figlio, adesso lo traduciamo impropriamente come padre, ma in realtà Abba è proprio papà, no?
Papà mio.
Esatto, questo sentirsi veramente figli, questa figliolanza così, così semplice, così pura, così di questo padre, di questo papà che ama... il figlio che lo accoglie, ecco, che si fa accogliere nelle sue mani. A volte ci sentiamo poco figli, cioè ci sentiamo veramente poco figli, per quando invece ci è dato di sentirlo e di esserlo.
Qui Gesù è tutto e solo figlio, perché l'unico motivo di vivere ormai è il padre, perché la morte violenta, ingiusta, la fine di tutto, il fallimento dell'opera, cioè, che motivo ha di vivere? Nessuno. L'unico motivo è Abba, cioè credere all'amore del padre al di là di ogni evidenza, esattamente il contrario ad Adamo, che aveva tutta l'evidenza per credere all'amore del padre, e credere a uno sciocchetto di serpentello che parla, poi che paese siamo, dei balocchi. C'era già la televisione con gli effetti particolari, che parlano così, i menzognini che parlano.
A me una cosa che colpisce in modo particolare è questa discesa di Dio negli inferi dell'umanità, questo giungere di Dio addirittura nel cuore della morte, e abitarla, qui davvero non c'è più un luogo, non c'è più stato in cui Dio non sia, anche dove meno ci aspetteremo di trovarlo, anche dove non ci aspetteremo di trovarlo affatto, nel vuoto assoluto, nell'abbandono totale, nel peccato stesso, quando ci sembra di sperimentare questa lacerazione profonda, questa ferita che non ci fa sentire figli, no? È proprio lì.
Sì, è un testo che lo si può contemplare all'infinito e si entra nell'abisso di Dio e del mondo contemporaneamente, che si confondono proprio, di tenebra e di luce. Per questo appunto va contemplato. E stasera possiamo dire il Padre nostro con una nuova coscienza, allora. Che quella preghiera che tutti possiamo dire, perché lo dice il Figlio dal punto più lontano da Dio.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,